Librofonica.
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 Seconda stagione.
Ciao a tutti e bentornati su radiofonica.com. Io sono Emily e faccio parte delle social emergenti insieme a Marti e Claudia. Questo social team vi terrà compagnia per tutta la durata della seconda stagione di Librofonica. Oggi siamo giunti alla settima puntata, ma non voglio svelarvi nulla.
Ed ecco che nella rotazione delle nostre rubriche, questa puntata ci conduce all'ascolto di Adotta un classico. E scopriremo, grazie al pregevole lavoro di Antonella, un nuovo autore, questa volta della letteratura italiana. Poi, con Marti ed Emily, andremo alla scoperta di una nuova puntata di Libri in Valigia, per viaggiare sicuramente con la fantasia.
E ricordiamo ai nostri ascoltatori che per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti delle Bibliocom PG ci potete trovare sulle pagine social, in particolare Facebook e Instagram, digitando Biblioteche Comunali Perugia. Oppure potete inviarci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it. La frase che ci ha accompagnato in questa seconda stagione di Librofonica e che è un po' il nostro motto è una citazione di Agatha Christie: non puoi sapere se riesci a fare qualcosa fino a quando non ci provi. Ed è appunto ciò che abbiamo fatto in tutta questa seconda stagione. Vi invitiamo quindi all'ascolto di tutta questa nostra puntata. Seguiteci fino in fondo per seguire tutte le rubriche. Buon ascolto!
Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa. E ben trovata Antonella in questa nuova puntata. Dove ci conduci oggi e chi ci fai conoscere?
Ciao Claudia, oggi vi voglio presentare Dino Buzzati, chiaramente non è uno sconosciuto. Lo presento perché è un personaggio che secondo me va rivalutato e conosciuto ancora meglio, seppure qualcuno dirà ma è un grande classico della letteratura italiana. In realtà vedremo che questo non è vero fino in fondo. Buzzati nasce nel 1906 a San Pellegrino, vicino a Belluno, quindi ai piedi delle Alpi Dolomitiche. Appartiene a una famiglia dell'alta borghesia di grande tradizione culturale. Il padre, Giulio Cesare, era professore di diritto amministrativo all'Università di Pavia. La madre era sorella dello scrittore Dino Mantovani, uno scrittore famoso nell'Ottocento. E vivono essenzialmente a Milano e trascorrono, la famiglia Buzzati, dei periodi estivi nelle zone del Bellunese, dove hanno una bellissima villa, una biblioteca molto fornita di testi prevalentemente giuridici e di testi classici, e con un'atmosfera diciamo un po' misteriosa e un po' severa. Viene educato da una tata tedesca che racconta a Buzzati storie fiabesche, leggende, sacre nordiche, di cui si vedrà poi traccia nella sua narrativa. Il padre, un signore austero, severo e quindi molto raffinato, muore nel 20 quando Buzzati ha 14 anni per un tumore al pancreas. Lui resta con la madre, una donna estremamente buona e premurosa, dolcissima, che lui ricorda sempre con grande affetto. La vita di Buzzati quindi si racchiude fra questa realtà alto borghese e questi paesaggi montani, questi paesaggi bellissimi dolomitici, dove lui fa delle escursioni. Fra l'altro era un provetto alpinista, amava molto le passeggiate e le escursioni, era un ottimo sciatore, faceva, vi dicevo appunto, delle arrampicate, era capocorda, se non di più praticamente, quindi era un escursionista espertissimo, e quindi frequenta il Parini a Milano e diventa diventa ben presto amico dell'Arturo Brambilla, suo amico d'infanzia. E quindi diciamo che la sua giovinezza, tranne il lutto profondo che sente per il padre, fu abbastanza tranquilla. Da giovanissimo si presenta al Corriere della Sera, manda il suo curriculum. Il Corriere della Sera, diciamo, già conosceva la sua famiglia. Eugenio Balzan, che era direttore amministrativo, aveva avuto una collaborazione col padre, e quindi quando riceve il curriculum lo riceve subito a un colloquio, poi si dimentica di lui. Dopo 7 mesi quel Buzzati dice: quasi non speravo più, lo richiama. Quindi Buzzati a quel tempo ha 22 anni e diventa capo redattore di Cronaca Nera, poi vice e quindi esperto di cronaca musicale. Non dimentichiamo che oltre alle altre sue qualità era anche un pianista non scarso e un buon violinista. Tant'è che scrisse anche alcuni libretti d'opera. La sua attività è stata essenzialmente giornalistica. Quindi la scrittura e diciamo lo accompagna per tutta la vita, e quando lui fu anche cronista di guerra, nel 28-30, verso il 28-30, inizia con la sua prima opera, il 33, mi scuso, il romanzo breve Barnamo delle Montagne, e a cui segue subito dopo Il segreto del Bosco Vecchio nel 35 e nel 40 L'anno d'uscita del Deserto dei Tartari. E diciamo così, non è stato molto apprezzato il profilo, perlomeno nei primi anni, l'opera del Buzzati in Italia. Questo va detto, tant'è che quando viene presentato Il Deserto dei Tartari e viene presentato alla Longanesi, in realtà alla prima lettura dice, sembra dai pettegolezzi biografici, che Longanesi lo fece leggere a un critico di fiducia e questo gli disse: ma no, assolutamente, non vale nulla, opera che non vale nulla. Se non che Longanesi, che l'aveva invece letto e l'aveva apprezzato, disse: va bene, allora lo pubblico. Nel 1940 viene fuori questo libro, che è una vera sorpresa. Lui viene lanciato e conosciuto essenzialmente con Il Deserto dei Tartari, e quindi il suo mestiere rimane quello, come si è detto, della scrittura. Per tutta la vita scriverà poesie, come cronista ebbe modo di andare molte volte in America, sempre come inviato di giornale, e nel tempo sviluppò anche questa passione per la pittura che aveva avuto e che ha tuttora e aveva valorizzato. E nella passione della pittura risale anche all'esperienza che riguarda l'invasione, la favolosa invasione degli orsi di Sicilia, che lui scrive tra l'altro per accontentare le nipotine, che chiedevano di fare, gli dissero: zio, faccia un disegno. La famosa invasione degli orsi in Sicilia nasce per una scommessa. E quando queste bambine erano piccole, dice: zio Dino, perché non ci fai un bel disegno? Lui allora prese le matite colorate, siccome disegnava molto bene, fece una battaglia tra orsi e soldati in un grande paesaggio annevato. Il disegno così grezzo piacque molto alle nipotine, e così nasce questo libro che lui scrisse e che illustrò. E detto questo, diciamo, vorrei approfondire il fatto che, come detto, non ebbe fortuna. Fino agli anni Ottanta Buzzati fu sottovalutato in Italia. Il Contini non lo volle inserire nella sua antologia di letteratura italiana moderna, e neppure in Italia Magica, antologia della scrittura italiana dedicata al fantastico. Invece convinti estimatori e suoi difensori furono Eugenio Montale, Indro Montanelli e Alberico Sala. La rivalutazione di Buzzati in Italia nasce negli anni 70. Alla fine degli anni 70 iniziò anni 80, negli anni 90 e nel 2000 venne recuperato pienamente, mentre in Francia fu amato fin da subito, fin dalle prime opere. Nel 50 Marcel Bion contribuì al successo del Deserto dei Tartari, che in Italia non piacque assolutamente, fra l'altro pubblicato come col titolo La Fortezza, lui voleva pubblicarlo, gli criticarono il titolo, lo ribattezzò Il Deserto dei Tartari. Nel 55 Albert Camus curò le traduzioni delle sue opere teatrali, per cui lui scrisse non solo libretti musicali ma anche opere di teatro, e furono presentate queste opere in Francia con grande successo. Nel 76 fondarono l'Associazione degli Amici di Dino Buzzati, sempre in Francia, e inaugurarono i Cahiers di Buzzati, i volumi con gli atti dei convegni che gli dedicavano in lingua francese. In Italia dobbiamo aspettare la fine degli anni 80, come ho detto, nell'88 con l'Associazione Amici, come l'Associazione Dino Buzzati. Nel 94 l'associazione si fonde con quella francese e diventa Associazione Internazionale di Dino Buzzati. Va detto e non dimenticato che quindi questa sua, diciamo, sfortuna, se vogliamo, critica italiana, in realtà verrà poi ricompensata ampiamente nel momento in cui lui fu riscoperto. Nella riscoperta, come si è detto, degli anni Ottanta ci fu una completa rivalutazione, sia come nella pittura che per il Deserto dei Tartari e per le altre opere letterarie.
E grazie infatti, Antonella, perché tu ci dai attraverso anche questi riferimenti biografici, ci fai entrare all'interno di vite che noi magari pensiamo che sono personaggi importanti, famosi, quando già appunto sono in vita, ma invece spesso ci rendiamo conto che il successo è postumo. Antonella, oggi tu ci hai parlato di alcune opere, ma in particolare qual è l'opera che vuoi suggerire e che vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
Oggi presento Il segreto del Bosco Vecchio. Il segreto del Bosco Vecchio viene scritto negli anni, come si è detto, 20, già ho detto, e viene ultimato nel 35, pubblicato nel 35, viene ambientato, inizia nel 1925 la storia, si protrae tra l'inverno del 25 e la primavera del 26. Il racconto tratta della morte di un personaggio, Antonio Morro, che è un grande latifondista che aveva una sterminata tenuta di boschi, e la lascia in eredità a metà al colonnello Sebastiano Procolo e nell'altra metà al suo nipote Benvenuto, un ragazzo di 12 anni che vive in collegio, di cui il Procolo, Sebastiano Procolo, è tutore. L'eredità chiaramente porterà dei problemi, perché il Procolo subito comincia ad abbracciare l'idea di sfruttare in maniera economica il Bosco Vecchio e pensa di iniziare un abbattimento di questo bosco meraviglioso che ha degli alberi secolari. In realtà non può farlo perché la proprietà è a metà col nipote Benvenuto, per cui idea una piccola congiura: fa uscire Benvenuto dal collegio, lo invita in casa e poi in combutta con una serie, con dei personaggi, diciamo così, cattivi, e decide di ucciderlo, di farlo uccidere. Facendo questo tipo di congiura, si allea con il Vento Matteo. Nel segreto del Bosco Vecchio, va premesso, esiste una comunità incredibile che sono tutti gli abitanti del bosco, che sono gli alberi, i geni della natura e i venti. Nel libro stesso il vento cosiddetto buono è il genio Bernardo, che deciso e sentito della volontà del colonnello Procolo, del cattivo, decide di evitare la strage del suo popolo e decide di utilizzare il Vento Matteo, un vento dannoso che era stato esiliato in un antro montano, per poter salvare in qualche modo la foresta dall'abbattimento. In realtà nel libro le cose si complicano, perché il colonnello Procolo lo libera prima di tutti e vuole farne strumento delle sue volontà, e quindi suo servo. Per evitare il peggio, il genio Bernardi promette a Procolo che se non fa abbattere la foresta gli avrebbe dato una piccola parte di legname, raccogliendo quello che potevano e portandogliela in cambio della vita loro e delle piante. Ben presto Procolo però decide che quello che gli danno è ben poco, per cui pensa sempre che la miglior soluzione è uccidere il ragazzo. Lo porta nel bosco, gli scaglia contro il Vento Matteo, per fortuna non riesce a ucciderlo, ma non desiste, perché il Vento Matteo riesce a fare ammalare il ragazzo. A quel punto assistiamo a un cambio di scena, perché Procolo, di fronte al pericolo della morte del ragazzo, decide, ha uno scossone e decide, sente di provare affetto per quel bambino e quindi decide di invocare l'aiuto del genio del bosco benvenuto e decide di fare un patto dicendo: guardate, rinuncio a tutto ma salvate questo bambino. Nel frattempo però il vento Matteo, che non sa che Procolo si è pentito, cerca di uccidere il bambino, ma a questo punto Procolo corre in suo aiuto, si mette a scavare per cercarlo e decide e affronta la morte per salvare il nipote. Questo è il romanzo che viene scritto nel 1934, come dicevo, in pieno regime fascista, e che aveva che fu sottoposto a una censura, a un controllo, e quindi si intuisce bene come ha dovuto utilizzare in questo caso Buzzati delle metafore per poter parlare di temi abbastanza scomodi e quindi utilizzando anche la letteratura dell'infanzia per non essere, per così dire, scomodo.
A chi consiglieresti, Antonella, questo libro?
Essenzialmente io direi questo: l'uso del fantastico che viene utilizzato in quest'opera, Il segreto del Bosco Vecchio, è un fantastico di metafora, l'ho già detto in qualche modo. Quello che Buzzati dice tra le righe, ma non soltanto tra le righe, è qualcosa che è legato a dei messaggi di forte attualità. Vi consiglierei a tutti perché, innanzitutto perché il personaggio del bosco è un personaggio animato. Buzzati mette animali e piante su uno stesso profilo. Lui dice che l'essere umano, l'adulto, riesce a interrompere l'incanto che si crea quando nell'infanzia la sua capacità di comprendere è evidenziata, enfatizzata. Non tutti gli adulti sono sordi al richiamo della sensibilità per la natura, però crescendo lo diventano. L'estraneità tra il mondo e l'uomo subentra quando l'uomo distrugge l'armonia tra se stesso e la natura. L'estraneità, la dissonanza, l'isolamento dell'uomo rispetto al tutto. Buzzati invita a cercare più che a vedere la realtà. L'itinerario di Buzzati viene fatto attraverso il Barnabo, Il segreto del Bosco Vecchio e i Tartari in un profilo di complessità crescente. E il rapporto tra il monte e la montagna, tra il bosco, gli animali, gli alberi, i venti, il deserto, la desertificazione. Nel segreto del Bosco Vecchio c'è un elemento morale profondo. L'elemento morale si nasconde dietro a tutti i racconti di Buzzati, quella che era la verità riascosa sotto bella menzogna di Dante. Buzzati legge i fenomeni sociali, culturali, di costume, gli eventi politici, perché è un giornalista. Il Corriere della Sera era un giornale della borghesia che voleva capire o essere rassicurata rispetto ai fenomeni, e Buzzati capisce l'inarrestabile corsa della modernità. I suoi paradossi, le sue assurdità, i pericoli del moderno, il timore della trasformazione del dopoguerra che modifica l'uomo, lo spazio, i luoghi, la tecnologia e il futuro, è nuovo ma è anche incognito, inquieto. La televisione e la radio sono poteri che però possono manipolare la mente dell'uomo. E noi non dimentichiamo che la televisione è stato simbolo del boom economico, ma l'italiano veniva dalla fame, e Buzzati ha una sensibilità rivolta rispetto al dolore del mondo che gli fa dire: l'immorale è quello che fa del male agli altri, per la sofferenza degli innocenti. Ha una passione per la natura, ha una compassione per gli esseri deboli, gli anziani, gli animali. Non ci dimentichiamo che lui è uno dei più, diciamo, degli antesignani della difesa degli animali, si schiera contro l'uccisione dei cani, dei canili. Fino alla fine degli anni 40 i cani venivano presi e soppressi. E lui si scaglia contro il taglio dei boschi, contro la sperimentazione con gli animali. Lui dice che l'animale sente, soffre, muore come la persona. Ci sono dei racconti bellissimi come la morte del drago, che in cui la dragonessa muore in una modalità umana. La sua sensibilità è per la differenza, per la fragilità. Fu amico di Don Zeno Saltini, fondatore di Nomadelfia. dove si accoglievano gli orfani, gli abbandonati della guerra, che trovavano lì delle donne che li allevavano, che gli facevano da madre. Il dialogo pietoso di Buzzati con il diverso, col debole, con l'animale, con la montagna, il bosco, il mare, natura, animali e uomini, sono sullo stesso livello. Difensore delle piccole creature, sono quelle che non valgono niente, quelle che non hanno valore per la nostra società che mercifica, sono soggetti fuori il mercato. Questa è la, secondo me, modernità e tutti i motivi per cui le opere di Buzzati vanno riscoperte, lette e soprattutto amate.
Grazie Antonella, anche questa volta sei stata molto convincente, davvero un ottimo avvocato. Abbiamo chiamato un avvocato straordinario per raccontarci aspetti degli autori che magari conosciamo per alcune opere, degli aspetti in realtà che sono inediti. Antonella, davvero non vediamo l'ora di ascoltarti nella prossima puntata. Intanto invitiamo i nostri ascoltatori a proseguire nelle nuove rubriche delle nostre social emergenti. Grazie Antonella e alla prossima puntata.
Ciao Claudia e buon ascolto a tutti.
Libri in valigia. Tanti consigli di lettura per viaggiare con la fantasia.
Avanti! Prego, prego! Ma guarda chi si vede, la mia viaggiatrice!
Ciao Marti, rieccomi qui! Dall'India ho già voglia di andare in un altro continente.
Ah, lo posso scegliere io questa volta? Finora ti ho portato con la fantasia in Europa e in Asia. Che ne diresti di visitare l'America?
Ci sto! Ma in quale città più precisamente?
New York! New York, simbolo degli Stati Uniti, è una città vivissima, dalle mille sfumature. Tantissimi libri parlano di questa metropoli. Io te ne suggerirò alcuni che mostrano proprio questi lati della città. Inizierei con un romanzo molto intenso ambientato nei quartieri poveri di New York, d'inizio Novecento. Un albero cresce a Brooklyn, di Betty Smith. La protagonista, Francie, è un'immigrata irlandese e la sua è una storia di emancipazione e di riscatto. Se invece hai voglia di calarti nell'atmosfera mondana dell'Upper East Side, ti consiglio Colazione da Tiffany di Truman Capote.
Ah sì, di quest'ultimo conosco il film.
Beh sì, è un cult. Allora non sto a scendere nei dettagli. Ti consiglio comunque di leggerlo.
Va bene, farò senz'altro così. Ma conosci qualche romanzo più contemporaneo? Mi potrebbe interessare qualcosa di più recente.
Certo, ho letto da poco un libro che mi ha davvero colpito. Si chiama Molto forte e incredibilmente vicino, di Jonathan Safran Foer. Il protagonista è Oscar, un bambino che ha perso il padre nell'attacco alle Torri Gemelle e che, attraverso una caccia al tesoro per tutta la città, scopre un messaggio. No, ti lascio un po' di suspense. E inoltre ti propongo un altro romanzo, New York, di Edward Rutherford. Questa in realtà è una saga familiare, ma te la consiglio molto perché ripercorre la storia della metropoli dagli inizi fino al 2001, che è proprio il periodo che volevi approfondire.
Sì, è proprio quello il periodo, infatti. Ti ringrazio molto, sembrano libri complessi, ma al tempo stesso penso che mi piaceranno un sacco.
Lo spero tanto. Voglio comunque darti altri due titoli, che potrebbero farti innamorare ancora di più di questa magnifica città. Jazz è un'opera di Toni Morrison, che parla di come gli afroamericani vivono la grande mela e come la musica jazz, per l'appunto, li aiuti a rappresentare al meglio se stessi. L'ultimo consiglio di oggi è New York Stories, a cura di Paolo Cognetti. È una raccolta di racconti dei più grandi scrittori americani e non solo, che cercano di far arrivare ai lettori la bellezza di New York.
Direi che ne avrò per un bel po' con tutti questi libri che mi hai suggerito oggi. Ma grazie, sono contenta di trovarti sempre super preparata. Allora io mi immergo totalmente nella lettura e ci vediamo alla prossima.
Aspetta, aspetta! Ti voglio lasciare una citazione di Francis Scott Fitzgerald, tratta proprio da un racconto di New York Stories. New York non è la città di chi c'è nato, ma è quella di chi l'ha desiderata e ha dovuto combattere per farne parte. Ciao allora e alla prossima!
Grazie mille, ciao!
Grazie per essere rimasti con noi per tutta questa bellissima puntata. Speriamo di avervi tenuto tanta compagnia e vi auguriamo una buona giornata e ci auguriamo tanto che possiate seguirci anche alla prossima puntata. Un saluto, ciao!
Arrivederci!
Ciao a tutti!
Librofonica.
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 Oh, librofonica.
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 Seconda stagione.